uccidendo.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Calafiori allarga verso Zaccagni! Zaccagni! È un gol fantastico che arriva quando non ci credevamo più nemmeno noi.
Sono un po' emozionato. Una serata bellissima che mi porterò sempre con me e poi era importante pareggiarla per qualificarci come secondo.
Ancora non voglio pensarci alla prossima che devo saltare, ma assolutamente non possiamo accontentarci di aver passato il turno e ormai siamo lì e dobbiamo continuare fino alla fine.
Anche perché vorrei giocare i quarti tu.
Ah, io per forza, se no vado via.
Ci si crede fino all'ultimo secondo, perché ormai il calcio è questo qui. Ci sono dei momenti che diventano momenti clou della partita. E visto che ormai si erano messi lì dietro, c'era possibilità di andargli dietro le spalle come è stato. Ci sono delle cose che succedono che sono illogiche. Intanto si è passato il turno e secondo me meritatamente. Poi si ragionerà delle prossime partite.
Intanto si è passato il turno e può bastare così, dopo una serata da psicodrammone molto italiano, fortunatamente con lieto fine, di cui facciamo fatica a liberarci, delle tossine emotive, dell'adrenalina, anche questa mattina. Allora 800 24 00 24, vi chiamo di intervenire perché voglio sapere da voi come vi siete svegliati, oppure 349 238 6666 per i vostri sms e whatsapp anche vocali. Potete seguirci in diretta video sul canale YouTube di Radio 24, sulla pagina Facebook di Radio 24, sul sito e app di Radio 24. Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Oh, l'importante era passare e in qualche modo l'abbiamo portata a casa. Io devo dire, anche secondo me non immeritatamente, limitatamente anche alla partita di ieri, ai 100 minuti quasi di ieri.
Ma sì, insomma, secondo me ieri è successa una cosa che in prospettiva può essere molto importante, molto utile, perché trovare un gol a pochi secondi dalla fine, un gol così bello, insomma, ha un valore che secondo me va al di là dell'aspetto pratico. Io credo che alla fine avremmo passato il turno comunque. Ovviamente la Spagna non ha fatto il biscotto con l'Albania, quindi diciamo 45 minuti di trasmissione l'altro giorno, secondo me sul nulla, ma non c'erano grandi.
Sì, io non avevo grandi tenere le antenne ritte.
Sì, sì, vabbè. E, no, parte le battute. E, quindi, secondo me, però, l'aspetto pratico conta un po', l'aspetto psicologico conta tantissimo. Nel senso che noi arriviamo adesso a una partita con la Svizzera, che è un'ottima squadra, molto organizzata, e sarà la partita fra una squadra che ha sfiorato una grande impresa l'altro giorno con la Germania e l'ha mancata a pochi secondi dalla fine, a due minuti dalla fine, e una squadra che ha sfiorato una debacle clamorosa, anche fosse soltanto in termini proprio di immagine, e quindi lo stato d'animo sarà completamente diverso. Poi sugli aspetti più strettamente tecnici si può discutere, perché c'è ancora tanto da fare, ma l'ha detto lo stesso Spalletti.
Sì, ma adesso abbiamo 4 giorni poi per approfondire tutto l'aspetto tecnico, mentre su quello emotivo ed emozionale è giusto accendere la luce, anche perché il post partita evidentemente pieno di adrenalina, sia chiaro, non è successo nulla che non capiti mille altre volte, però pieno di adrenalina ha regalato uno Spalletti, diciamo, sopra le righe. Dario Ricci, ciao.
Ciao Giovanni, ciao a tutti, ciao Pier.
Allora, ve lo faccio sentire condensato nei pochi secondi in cui siamo riusciti a condensarlo.
Dario Ricci, Radio 24. Intanto complimenti per la qualificazione. Questa prestazione e anche la formazione iniziale sono sembrate, almeno a me, più il frutto di un patto tra la squadra e il suo allenatore, ancor più che scelte tattiche. Mi conferma questa impressione?
Mi traduca meglio patto.
Una formazione che ha ragionato anche molto dialogando con i giocatori.
E questo secondo me gliel'hanno detto e fa bene a ridirlo, perché, ah, no, no. Perché è così. No.
Non me l'ha detto diciamo... nessuno, ci avevo
sì,
pensato.
Sì, no, è che, fa. Che crede che noi... Quant'anni ha lei?
51,
c'ha ancora 14 anni di pippe prima di arrivare a 65. Ci parlo, e qual è il problema?
No, anzi...
Patto cosa? Patto per noi.
Infatti così l'ho interpretato. Cioè un...
No, l'ha interpretato, gliel'hanno detto. Non si prenda delle licenze che poi non sono sue, sono debolezze da chi racconta le cose. Che ci sia dell'ambiente interno, uno che racconta le cose fuori, è uno che fa male alla nazionale.
Allora, carissimo Dario, ci racconti poi com'è andata? Perché questo più o meno adesso l'hanno sentito tutti.
Ricci è più vecchio di me.
Sì, 51.
Ricci è più vecchio di me. Ieri sera ho avuto questo.
Sì, è stata la notizia. Abbiamo svelato in Eurovisione quanti anni ha.
Esatto, l'età.
Infatti, no, ragazzi, questo è stato giustamente quello che si è visto. Poi, quindi, questa domanda, insomma, chiara su questo concetto. Secondo me, una squadra non la cambi così radicalmente, se in qualche modo non è che esci da una stanza e dici oggi giochiamo così, no? Parli con i giocatori, ti confronti, ascolti e magari modifichi le tue idee. Quindi questo era il senso della domanda, ma chiaramente ha toccato comunque un nervo scoperto. Devo dire che invece quello che non si è visto e che ha fatto molto piacere è la telefonata che poi è arrivata alle 2 di notte, mentre stavo concludendo i pezzi, il lavoro della nottata. Vedo un numero sconosciuto, penso subito a un'offerta pubblicitaria.
Sì, invece un colpo. All'altro...
Esattamente, invece sento all'altra parte, ciao Dario, sono Luciano. Faccio un po' fatica nella mia memoria a cercare un Luciano così intimo da avere il mio numero, era Luciano Spalletti, che si era fatto dato chiaramente il contatto dall'ufficio stampa della Federcalcio, che si è scusato più volte per i toni. Ci siamo tra l'altro ulteriormente chiariti grazie anche alla mediazione del presidente federale, perché è stata una serata molto particolare, perché io mi ero seduto lì in prima fila e poi del tutto casualmente il presidente federale Gravina si è messo seduto vicino a me. Quindi mentre Spalletti rispondeva in quella risposta fiume, io intanto parlavo con Gravina chiarendo l'intenzione della domanda. Quindi poi molto cordialmente ci siamo sentiti col CT.
E quindi possiamo chiuderlo. L'incidente mentre resta aperto, parto da Pier, poi voglio ulteriori testimonianze dirette da Dario, il tema sul il nervosismo del commissario tecnico che ha beccato anche in televisione con Paolo Condò, insomma, evidentemente ha vissuto quel finale pieno di adrenalina, come anche normale che sia, ma questa è la mia opinione, Pier.
Ma sì, ogni tanto si trascende, secondo me l'importante è chiedere scusa. C'è chi dice che il fatto che gli allenatori prendano un sacco di soldi dovrebbe autorizzarli, insomma, secondo me c'è l'elemento umano, l'importante poi è... Mi ha fatto molto piacere, non sapevo questa cosa della telefonata alle 2 di notte, mi viene da pensare anche a quello che è successo sicuramente, anche lì sbagliato con Allegri dopo la finale di Coppa Italia, però sappiamo che il giorno dopo è andato da Vasciago, insomma, voglio dire, è chiaro che... controllarsi è sempre meglio che non controllarsi, però io penso che l'adrenalina lo vediamo noi da tifosi della nazionale, no? Quanto cambia il gol di Zaccagni, cambi gli umori, no?
Io lavorando
Le vedo in tribuna, sì. Con fra l'altro vicino a parenti spesso dei giocatori, con tanti tifosi di ogni parte del mondo, e insomma lo stato d'animo cambia, no? Può cambiare in un secondo. Ieri sera è cambiato in un secondo, c'è stato questo momento meet and greet, come dicono quelli bravi, una specie di zona mista con i giocatori che uscivano a fine partita a salutare appunto un po' di amici e un po' di parenti, con un migliaio di tifosi dell'Italia che erano rimasto lì e tutte acclamazioni, e probabilmente se avessimo ascoltato fino al 97esimo
sarebbe stata una storia. Ma secondo te, perché c'è chi dice attenzione, sono tutti segnali al di là dell'incidenza del momento, di una magari di una difficoltà ad essere in controllo pieno della situazione, che poi è la cosa che interessa da qui a sabato.
La difficoltà secondo me in queste tre partite c'è stata, ma secondo me lo dice lo stesso Spalletti, lo sa lo stesso Spalletti, lo dice lui quando parla del fatto che bisogna giocare meglio. Cioè io credo che sia stata una settimana molto faticosa dal punto di vista psicologico per il commissario tecnico, perché ha trovato risposte altalenanti, ha trovato dei bagliori di luce che magari gli hanno fatto prendere delle strade, e poi ha trovato invece delle smentite molto dolorose sulle sue speranze, sulle sue aspettative. Quindi io penso che questo sia un episodio, il gol di Zaccagni di ieri al 98esimo, che cambia tutto. Sì, secondo me cambia tutto. Poi cioè, secondo me in assoluto, per quello che si è visto, è una partita equilibratissima.
Sì, dove insomma abbiamo creato noi e hanno creato loro, però l'aspettativa, hai ragione Pier, giro la riflessione a Dario Ricci, è che anche per come è arrivata alla fine questa qualificazione, che quindi ha tolto il fantasma di tornare a casa nel girone, che sarebbe stato inaccettabile, da qui in poi giochiamo con un po' più di leggerezza forse.
Di sì, ci sono tanti elementi positivi e su quelli dove bisogna lavorare lavorerà principalmente Spalletti. Diciamo che secondo me il claim è che stiamo perdendo una filosofia e cercando, e speriamo di trovarla il più presto possibile, una squadra, perché chiaramente l'idea un po' del maestro di calcio è molto difficilmente applicabile al ruolo del CT, soprattutto in questi tempi in cui questi tornei si preparano con 10 giorni, non di più. Probabilmente anche nel dialogo normalissimo, come accade in qualsiasi gruppo di lavoro, con lo spogliatoio, magari Spalletti, che pure come ci ha risposto più volte, ha fatto esperimenti con vari schemi eccetera eccetera, ha accolto anche delle indicazioni, dei suggerimenti, il confronto che arriva dallo spogliatoio. In questo io ci trovo è solo un circolo virtuoso secondo me, perché solo le persone intelligenti cambiano idea e anzi ascoltano. Quindi da questo punto di vista io questo è un po' il, credo che da, come stavate dicendo, e chiudo, da questo punto di vista ci si è tolta una bella scimmia dalle spalle nel girone più difficile dell'europeo, perché ricordiamoci cosa avevamo detto quando c'era stato
che era
il girone
della morte. Ci metto quindi, insieme Olanda, Francia, Austria, che anche questo non scherza, e poi stasera vedremo insomma come si sgranano, ma credo che tutte e tre siano destinate ad arrivare agli ottavi di finale. Ciao Dario, grazie.
Ciao ragazzi, ciao. Alla prossima.
Alla prossima.
Cala Fiori, va Italia, va. Attenzione, tirò, le quedó a Zaccagni a colocar. De Italia, Zaccagni, en una jugada de coraje de Cala Fiori. Señoras y señores, como en muchos partidos de la Euro, los encuentros se definen pasada la hora ya en el final.
Questi sono gli spagnoli, come hanno vissuto il miracolo di Zaccagni. Gianni De Biasi, ciao.
Ciao, ciao, buona giornata. Ciao.
Allora, partiamo da ieri sera. Qui siamo più o meno abbastanza d'accordo tutti nel dire che alla fine il pareggio ce l'eravamo comunque guadagnati, pur in una partita abbastanza discontinua, strana, confusa, strappi.
Sì, rischiando parecchio, perché arrivi all'ultimo minuto del recupero per far l'1-1, quando poi, se guardi il secondo tempo, prendi il calcio di rigore contro, Gigio ci mette una pezza, dopodiché vanno in vantaggio loro. La partita è sempre stata un po' ad inseguire da un certo punto di vista, un po' per il carico secondo me che avevamo un po' sulle spalle. Avevamo una zavorra incredibile sopra, perché sapevamo la responsabilità, cosa comportava magari il rischio di perdere la partita, magari dovevi aspettare l'ultimo momento per capire se c'eri ripescato, e quindi tutte queste cose qua incidono sulla prestazione della squadra.
Però adesso cerchiamo di buttarci avanti. Contro la Svizzera, che Italia dobbiamo portare, Pier? A 3, a 4, una punta e due esterni, due punte? Perché è arrivato il momento. Guarda, di fare la sintesi, cioè bellissimo sperimentare.
Io penso che lui andrà a 3, però magari mi sbaglio. Io penso che un po' per quelle che sono le risultanze del campionato, un po' per un discorso di semplicità, io credo che si andrà verso una strada pragmatica, e secondo me le positive del giocare a tre alla fine si faranno preferire, perché perché ieri abbiamo visto comunque una squadra in campo più equilibrata, al netto del fatto che chiaramente fra Spagna e Croazia c'è una certa differenza, quindi. Però io penso che Spalletti ieri abbia comunque abbracciato una strada che è appunto la strada, ma l'ha detto anche in conferenza, l'aveva detto in conferenza, un pochino più pragmatica, perché si è reso conto che il tempo è veramente poco e che quindi è molto difficile riuscire a creare in così poco tempo quei concetti virtuosi che lui solitamente riesce a creare nei club. Ad esempio il Napoli è un esempio meraviglioso. Rimane un tema di collocazione di alcuni interpreti, perché poi alla fine ieri la partita l'ha cambiata Zaccagni, perché Chiesa chiaramente, se fai un 3-5-2, torniamo al solito Allegri bug, sì, il famoso discorso di Allegri sulla seconda punta.
Tiago Motta è da quello che si è capito, no?
Disegnare da zero. Chiesa, un giocatore fantastico, indiscutibilmente fantastico, però dopo l'infortunio è stato un po' discontinuo e chiaramente dal punto di vista tattico è un giocatore molto specifico per un certo tipo di ruoli e per un certo tipo di situazioni, ma lo stesso discorso vale per Kvaratskhelia, può valere anche per lo stesso Zaccagni, cioè voglio dire, è il tema di tutti gli esterni offensivi di qualità, perché la qualità non gli manca assolutamente, per me anche di passo. Ieri è stato una scossa, ieri ha portato energia, quindi è difficile immaginarlo fuori se pensi,
sì, però era anche
ieri.
Il momento, non so però, cosa ne pensa Gianni, anche sì, in cui la partita si era un po' spaccata dal punto di vista tattico. Ora, se un allenatore deve ragionare sulla difesa a tre e le due punte, forse la riflessione sul fatto di avere una rosa con esterni buoni, Chiesa, Zaccagni, e magari un po' più di fatica ad amalgamare le due punte che non le comprendano, è una riflessione che ti accompagna in queste giornate, no Gianni?
Ma sicuramente, io credo che Spalletti stia riflettendo su alcune soluzioni che ha in testa e che però poi il campo te le deve confermare, perché sulla carta i giocatori li metti, stanno benissimo, ma stanno fermi, sul campo si muovono e quindi qualche complicazione in più c'è. Io credo che tutto sommato Spalletti stia cercando di portare a casa con il massimo da una squadra che probabilmente non ha nel DNA quelle cose che Spalletti probabilmente si aspettava alla vigilia sia della competizione della sua presa in carico della nazionale, perché poi la differenza la fanno la qualità dei calciatori, l'abbiamo visto contro la Spagna, quando gli altri prendono in mano il predominio del gioco tu non riesci più a prendere palla, corri a vuoto, perdi lucidità e perdi anche fiducia in quello che stai provando a fare. Io credo che non sia un compito facile, però chi meglio di Spalletti può cercare di risolvere questi quiz.
Secondo te Raspadori e Retegui gli hanno dato le risposte che cercava?
Oddio, diciamo che si accontenta di quello che magari Raspadori si aspettava, magari qualcosina in più, visto e considerato che lo conosce da un po' di tempo. Però il problema principale è dei calciatori, della qualità della rosa che uno ha a disposizione. Tu puoi essere più grande stratega, più grande motivatore, ma poi la differenza sostanziale la fanno i giocatori in campo. Prova ne sia che la Spagna con un allenatore nuovo riesce a interpretare le partite come la Spagna vecchia.
Sì, come se stesse insieme da chissà quanto tempo.
Da mille anni,
da mille anni. Poi avremo anche il problema, no, Pier, di sostituire Calafiori, che si sta dimostrando quasi insostituibile dentro questa nazionale.
Ma secondo me come caratteristiche non è un grande problema. Il punto è che Calafiori chiaramente, insomma, è metà del gol di Zaccagni, diciamo 40% sì, del gol di Zaccagni è di Calafiori, perché lui prende questa iniziativa, si allunga quasi un po' il pallone, però ci crede, va avanti con personalità e trova soprattutto lo spazio e il momento giusto per girare quella palla, quindi dà un assist.
La suggestione Cannavaro del Piero a Dortmund era irresistibile.
Sì. Però voglio dirti, dal punto di vista dell'assist ancora di più, con tutto l'affetto per Cannavaro, nel senso che Calafiori quella serpentina lì la fa in mezzo a una difesa praticamente schierata, no? E dal punto di vista del tiro sono molto simili, ma dal punto di vista dell'azione secondo me, insomma, poi no, non va dimenticato, quello era il gol del 2-0, quindi era un gol che nasceva su una situazione di ripartenza. è il gol simbolico, uno dei gol simbolici di quel mondiale lì, no? Perché è proprio il gol in cui ci siamo lasciati andare, però di fatto è una situazione meravigliosa che parte da quel recupero fantastico di Cannavaro, ripartiamo dalla difesa e i tedeschi sono completamente
il manuale del contropiede
avanti, quindi
il manuale del contropiede.
Il gol di ieri invece era un gol tutto sommato a difesa schierata con un avversario che stava proteggendo il risultato, quindi ancora più difficile. Lì la magata la fa Calafiori che riesce, apparentemente sembra quasi allungarsi il pallone, invece riesce a trasformare quella in un'opportunità per girarlo bene, e poi il resto lo fa Zaccagni benissimo. Quindi.
Anche se io non sono mai stato in campo a quei livelli lì, ovviamente Gianni, ma io come ho avuto l'impressione che al di là della questione tecnica sia stato un gol fatto con i nervi, cioè sia stata una sorta di rifiuto quel provare a buttarsi avanti.
Sì, è stato buttare il cuore, come si dice, oltre l'ostacolo, e ci ha provato con tutte le sue forze, quelle che gli rimanevano dentro, perché poi dopo il gol ho visto che si è buttato a terra e non ne aveva più per recuperare. Sono quelle cose che ti nascono un po' dalla forza della disperazione e riesci a portare a fare qualcosa di straordinario. Quando te ne rendi conto poi dici mamma mia, e lo evochi anche chissà fra quanto tempo.
Sì, quando lo racconterai ai nipotini, direi. Esatto. Quello lì, il nonno era quello lì. Giancarlo da Verona.
Io propendo.
Vai.
Per il Lodo Caressa, ieri sera stai a cena con un sacco di amici, ma è un miracolo. Ma non peraltro, in quel momento, con quella situazione lì, è un miracolo. Quindi,
invece io non per contraddirti, ma su questo non c'è dubbio, quando fai gol al minuto 99 c'è anche una componente miracolistica, però siccome nel calcio non si inventa nulla, io un po' ti contraddico, perché secondo me non è un caso che la Croazia becchi due gol oltre il 90esimo, quello con l'Albania e il nostro, e comunque da 10 minuti la difesa della Croazia faceva acqua da tutte le parti, e a furia di bussare prima o poi la porta si apre, magari non capita, magari non fa in tempo, però secondo me ha avuto anche una logica alla fine come è finita. Giancarlo da Verona, vai.
Sì, buongiorno e complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Innanzitutto prego, guardi, io vorrei un vostro parere come persone molto esperte della materia. Secondo me Spalletti dovrebbe innanzitutto fare un bagno di umiltà, perché contro la Spagna ad esempio ha scannato completamente la partita. Mi spiego meglio. Sapendo già in partenza come gioca la Spagna, cioè che ti pressa alto, non ti concede quindi di giocare in pratica, ha voluto insistere con il gioco dal basso, con la partenza dal basso. Era quindi
mi sembra, Giancarlo, ci sia stato poi il ravvedimento operoso, no? Di questo stiamo parlando.
Ma doveva capirlo già durante la partita contro la Spagna, doveva già alla fine del primo tempo doveva dare disposizioni a Donnarumma di cacciare in avanti tutti i difensori in maniera da mettere in fuori gioco tutti gli attaccanti spagnoli, costringerli quindi a rientrare e riposizionare in questo modo la difesa, cosa che invece non è avvenuta.
Sì, cosa che mi sembra, Giancarlo, sia più facile da dire che da fare così, Gianni, nel senso studiata a tavolino. Poi, ripeto, mi pare che ieri sia stato rivoluzionato tutto, quindi probabilmente insomma anche Spalletti qualche riflessione l'ha fatta.
Ma sicuramente ci ha pensato mille volte alla quale sarebbe stata la soluzione migliore prima di giocare la partita. È chiaro che ha provato a conservare il possesso della palla il più possibile per non darlo in mano subito a loro. È chiaro che, come diceva adesso chi è intervenuto da Verona, se tu tiri a palla lunga e provi a tenerla su con Scamacca e vai sulla seconda palla, probabilmente rischi meno e sali con la difesa e costringi loro ad alzarsi. Ma poi il problema è che loro rientrano quasi sempre in possesso palla e ti fanno correre a vuoto. Il problema principale è di giocare contro le squadre spagnole, giocare contro la nazionale spagnola, il problema è proprio quello, è il tasso di abilità, di tecniche individuale, e poi non solo individuale, ma è un'organizzazione veramente straordinaria.
Se tu corri e loro fanno correre il pallone
e tu hai le scatole che ti girano dall'inizio della partita alla fine, questo è il concetto principale.
Esatto. Diventi proprio ognuno c'ha le sue cose che girano.
Esatto. C'è una frustrazione micidiale veramente quando gli altri giocano e tu sei lì a guardare la partita, non è facile, quindi Io conosco abbastanza bene queste realtà,
sì,
qua.
Sì, ma sono meccanismi psicologici che dal quale è impossibile rifuggire. Ciao Gianni, grazie.
Sì, ciao, un saluto a tutti.
Ciao. Pier. Grazie Gianni De Biasi. Ciao Pier. Domani torna Carlo. Ciao. Domani torna Carlo, se ti consola.
Bene. No, ma io mi figurati. Ma lui va sempre lì appresso alle macchine.
Adesso torna dalla
mia.
Torna
ciao. Sul biscotto avevo ragione.
Sì, sul biscotto avevo ragione. Sul biscotto
bravo,
avevo ragione.
Bravo, vabbè.
Però meglio sempre stare attenti. Ciao. La borsa, poi torniamo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Alla Del Piero,
bellissimo.
No?
Alex, tra l'altro, è il mio idolo di sempre. Avevo il suo poster in camera da piccolino. È stata una grande emozione.
Maestro Turrini, buon pomeriggio.
Oh, carissimo Capuano, io sono in coda sulla Piero Cormano e lei certamente vorrà sapere come
perché?
Mai.
Certo, perché è in coda sulla Piero Cormano?
Si è formato una sorta di corteo a passo d'uomo perché sabato c'è Svizzera-Italia, no? E siamo tutti nel panico. Se c'è un rigore per i nostri, lo tira Jorginho come le qualificazioni mondiali?
Questa è una bellissima domanda.
Allora, qui si sta facendo sulla Piero Cormano un exit poll, un instant poll. Il 99,9% non vuole che tiri il rigore Jorginho, e per la verità aggiungo l'88,7% vorrebbe anche che Jorginho guardasse una partita dalla panchina.
Lei è troppo cattivo. Jorginho ieri ha fatto una buona partita. Poi meglio che stia lontano dai rigori.
L'effetto Zaccà. Bravo, vedi, questo è molto importante. Poi deve capire che noi anziani, questo effetto Zaccagni, insomma, l'ottavo minuto di recupero sono di quelle cose che, se si va a vedere gli attacchi cardiaci ieri sera nelle case di veterani come me, c'è stato un aumento di percentuale, capito? Ma molto molto elevato. Si figuri se rivediamo Jorginho sul dischetto contro la Svizzera.
No,
andremo in crisi di ossigeno tutti.
Scena che ci preoccupa solo a pensarci. Antonello Valentini, ciao.
Ciao, buongiorno.
A proposito di veterani,
mi sto appena riprendendo da un incubo.
No, perché da un incubo? È adrenalina buona quella, no? che abbiamo vissuto.
Sì, però sai, io dopo 30 anni da dirigente della nazionale pensavo come tifoso di non soffrire più tanto, invece per me non è cambiato nulla. Al di là della soluzione tecnica di Zaccagni, che certamente ha ricordato il gol di Del Piero nei supplementari contro la Germania del 2006, io l'attacco alle coronarie è arrivato come quello della Nigeria di USA 94, quando Baggio, al quale va tutta la mia affezione dopo quello che ha subito, a maggior ragione, ci salvò da un tracollo con la Nigeria. Saremmo stati probabilmente deportati in Siberia, non saremmo mai più tornati in Italia, peggio della Corea del 66.
Ma perché poi per voi veterani, maestro Turrini, insomma, quello che è successo ieri è la normalità, no? Ogni tanto capita che vai lì al centesimo, fai gol.
Ma intanto saluto.
Quante ne avrà viste lei? Quante ne avrà viste?
Grandissimo affetto. Quando si fa, come posso dire, i tifosi innamorati degli azzurri, poi ci si imbatte in situazioni del genere, no? Avete citato quel gol di Baggio contro la Nigeria, certe partite che sfociano in soluzioni, come posso dire, spaccacuore. Adesso vedremo una cosa, però io parlavo con Zoff prima che iniziasse questo europeo e il vecchio Dino, il santo Dino, mi aveva detto: guarda, la cosa difficile per la nostra squadra sarà il girone. Se riusciamo in qualunque modo a passare per la cruna di quell'ago lì, dopo ci divertiremo. E da sabato speriamo che Zoff abbia ragione.
Lei ci crede, maestro, sì, a questa cosa?
Io penso che la Svizzera la possiamo battere, è una buona squadra.
Non andiamo a giocare a hockey su ghiaccio, insomma,
possiamo, li possiamo battere. Adesso è evidente che fin qui, se dovessimo dire che abbiamo visto una nazionale che propone un bel calcio, che è aggressiva, che è corta, questo no, direi francamente di no.
Però sa cosa le posso dire? Chiedo ad Antonello, ma chi se ne frega? Cioè, quante ne hai viste di nazionali che per due settimane, 20 giorni, insomma, tutte quelle robe lì brutte che ha detto il maestro Turrini? Pensa che con 3 punti noi ci siamo qualificati alla seconda fase anche al Mondiale dell'82, senza fare gli schizzinosi.
Ma anche nel 94 passammo il turno per il rotto della cuffia, nel USA 94. Sai, io spero che questo sia l'inizio di un altro europeo per la nostra nazionale, ma questa è la nostra squadra, questi sono i nostri colori, questo è il nostro cuore, ragazzi. Io ho sentito e ho letto delle cose da pazzi in queste ore, che l'unica cosa negativa, l'unico dispiacere è che abbia fatto gol un giocatore della Lazio, ma siamo fuori di testa, siamo impazziti. Questa è la nazionale italiana, la squadra non è di Gravina, di Spalletti, di Torrini, di Capuano, di Valentini, è la squadra degli italiani, ma siamo fuori di testa veramente, ragazzi. Non si può andare soltanto al Circo Massimo a festeggiare la Coppa o a fare i cortei per strada, la nazionale bisogna volere bene tutti i giorni. Certo, non sono state prestazioni entusiasmanti, questo l'ha detto lo stesso Spalletti con molta onestà. Quando ti dice che in tre hanno tenuto 60 metri di campo, che cosa ti sta dicendo? Che il centrocampo ha funzionato poco e male, che siamo stati lenti, che nessuno si muoveva senza palla, ma non c'è dubbio, a mio modo di vedere, per carità, che la qualificazione sia meritata per l'orgoglio, per l'impegno, per la tigna, per il tempo che questa squadra ha saputo dimostrare anche in un momento così difficile. Io mi auguro che da oggi si volti pagina e che Spalletti ritrovi, insomma, quella grinta che non ha mai perso, ma anche una lucidità da trasmettere ai giocatori in campo, perché non si possono sbagliare passaggi così facili a quel livello, ripartenze così facili.
Io e la bischerata, sempre
e
in canna.
E poi guarda, Giovanni, voglio dire un'altra cosa. Io capisco perfettamente che costruire dal basso significhi tante volte non regalare subito la palla agli avversari, ma sta diventando un'ossessione. Non è possibile.
Ma perché voi
non
siete veterani, gli allenatori, quelli bravi, dicono che alla fine se li metti sui due piatti della bilancia è più quello che ti fa guadagnare che quello che ti fa perdere.
Ma ci vogliono piedi buoni e rapidità degli scambi, altrimenti si fa il gioco degli avversari che ti intercettano la palla e ti prendono in controtempo, come è già accaduto anche ieri sera.
Sapete cosa vi dico? Poi abbiamo il traffico, saluto Antonello Valentini. Vi dico però che finalmente ho visto anche un po' di incazzatura sana dentro intorno alla nazionale. Stava filando via come il mulino bianco questo europeo ed è una cosa che non va bene per noi.
Buon segno.
Finalmente.
Buon segno.
Finalmente, Leo?
Io con quello che ha detto Antonello mi riconosco pienamente. Voglio solamente dire, per accrescere le preoccupazioni per sabato per la nostra salute, che nella Svizzera gioca Embolo. Quindi dobbiamo stare attenti anche a non accusare un'embolia improvvisa, perché abbiamo i nostri anni, hai capito? Però c'è qualche giorno per curarci con qualche medicina preventiva. Antonello, sei un grande, a presto.
Ciao Antonello, ciao, ciao,
ciao, grazie, ciao. Arrivederci.
Grazie ad Antonello Valentini. Oh, maestro Turrini, puoi sempre occuparti di Formula 1 sabato, se proprio non vuoi dedicarti
race,
a Italia-Svizzera.
Prima c'è la sprint race e poi c'è l'embolo per Svizzera-Italia.
Stai lì che c'è il traffico, torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
La lotta che c'è stata tra te e Carlos.
Non corretta, ma soprattutto non giusta a quel momento. Parleremo all'interno del team, alla fine non era il momento per fare questo e ci ha costato alla fine, credo, una posizione.
Non so cosa le è successo a lui al primo giro, non so se ha fatto un errore, ma ho avuto l'opportunità di sorpassarlo e non è che vado a stare dietro per tutta la vita, no?
Maestro Turini, non so cosa dicono sulla Pero Cormano, ma anche i ragazzi si sono messi a litigare.
Lei si ricorda i Promessi Sposi, i polli di Renzo che si beccavano tra loro ignorando il fatto che sarebbero entrambi finiti in pentola? Allora, la cosa deprimente non è che Leclerc e Sainz possono avere un battibecco, è che fanno tutto sto cinema per un quinto posto. Cioè, io, se fossero nella situazione una vita fa Senna Prost, no? Che era per la vittoria che si scannavano, invece qui abbiamo sì, abbiamo una macchina invece che appunto va più piano della Red Bull di Verstappen, più piano della McLaren di Norris, più piano delle Mercedes, e questi due si mettono anche a bisticciare, arrivo quinto io, no, ci arrivo io, vengo anch'io, no, tu no, e allora mettiamo Enzo Iannacci come nuovo inno della Ferrari, hai capito?
Sì.
Però prima o poi
questa cosa doveva defragare, dai, insomma, in questo strano 2024 separati in casa.
Lei, maestro Caponi, questo ha perfettamente ragione, sono stati sin troppo bravi a arrivare fino alla decima gara, diciamo così, tenendo la brace coperta dalla cenere, è ovvio, cioè Sainz è un esodato, ha la valigia in mano, deve trovare una squadra per l'anno prossimo, sicuramente la troverà, ma non ha ancora firmato un contratto. Leclerc è quello che è stato invece prescelto per restare accanto a Lewis Hamilton. Hamilton si è messo ad andare con la Mercedes smentendo chi sospettava che sarebbe venuto Maranello a guidare il carrello dei bolliti, e quindi anche per questo secondo me Leclerc comincia a essere un po' nervoso pensando all'anno prossimo. È il problema però che arriviamo quinti e sesti, capito?
Sì.
Allora pensi a me, maestro Capuano, sabato prima c'ho la sprint race e poi dopo c'ho Embolo e Giorginio che va sul dischetto in Svizzera Italia. Non ci arrivo la domenica del Gran Premio.
No,
ma non ce la farò.
Insomma, si tenga tranquillo, c'è sempre Gigio, che come ha visto.
Beh, no, lui devo dire è formidabile. Tra l'altro ieri sera a me la cosa che ha fatto arrabbiare, ma penso come tutti gli italiani, è che di solito quando hai un portiere che ti salva la buccia parando un rigore, gli istanti immediatamente successivi la squadra si ricarica, no? E invece l'azione prosegue e prendiamo gol nel giro di 50 secondi. È quello che francamente ti lascia un po' perplesso. Poi alla fine l'abbiamo aggiustata e quindi adesso come dicono quelli bravi, no? Il nostro europeo comincia adesso.
Comincia sabato.
Senta,
torno a disturbarla sulle cose della Formula 1, perché un amico qua sotto mi ha chiesto, siccome oggi c'è il maestro Turrini, gli chiedi per favore perché tutti gli anni le altre, quando portano gli aggiornamenti, vanno e la Ferrari va a marcia indietro?
Ma io rispondo volentierissimo a questa domanda.
Però
perché convincente. Questo è uno dei sette grandi misteri dell'universo, no? Perché esistono i buchi neri, no? Nella galassia? Oppure come mai sono state costruite le piramidi in quel modo? Allora, io le dico questa cosa perché purtroppo è un dato di fatto. Sono 10 anni, anche di più ormai, che quando da Maranello fanno uscire gli aggiornamenti, gli sviluppi, chiami come vuole, le modifiche, e questi non funzionano o funzionano meno bene di come ci si aspettava. Perché io credo che ci sia evidentemente un problema, come posso dire, di qualità del lavoro, non certo mancanza di impegno, però è un dato di fatto. È anche vero che sono state appena introdotte queste ultime novità, quindi vedremo già in questo weekend in Austria
se può cambiare qualcosa.
Però è un problema che la Ferrari ci tira dietro. Aggiungo un'altra cosa.
Ma io ho capito che l'ultima parte del problema era che era colpa di Binotto, evidentemente non è cambiata neanche con Vasseur.
Ma non è vero, perché ma anche da prima di Binotto noi avevamo questo problema, l'ho detto, è il buco nero delle galassie. Perché nei tempi dei Maya venivano ritrovate delle ossa misteriosamente abbandonate? Non si capiva. Erano ossa di pollo o rappresentavano i resti di sacrifici umani? Ecco, gli sviluppi della Ferrari sono un mistero simile, ha capito? Detto questo però, vediamo, se volevo aggiungere una roba sola, è chiaro, poi è sempre tutto relativo, perché le novità, gli aggiornamenti, vengono presentati anche dai concorrenti, cioè non è che la Ferrari ha modificato la macchina e gli altri stanno fermi a aspettare
gli altri vanno avanti.
Un tè alla menta, capito? Però in questo momento è legittimo sentirsi di nuovo frustrati, soprattutto se si pensa che meno di un mese fa, dopo la vittoria in Monte Carlo, pareva in arrivo un'estate luminosa, sì. Invece qui, come cantavano i Righeira, l'estate sta finendo, il tempo se ne va e bla bla bla, capito?
Ecco. Sì, insomma, dopo Monte Carlo vivevamo un po' come oggi viviamo dopo il gol di Zaccagni. Il mondiale inizia oggi, speriamo che l'europeo vada meglio. Maestro Turrini, la devo salutare.
Grazie, amico, mi saluti il latitante Genta.
Domani torna, domani torna sulla tolda dei comandi.
Se non l'hanno arrestato,
lo rilascio. Ciao Leo, grazie.
Vedremo. Buona giornata.
Ciao, grazie a Leo Turrini. Allora io mi devo fermare qui. Ringrazio Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Domani, dopo il GR delle ore 14, a grande richiesta, torna Carlo Genta. Ciao.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti!